Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Conoscere, connettere e agire è lo slogan della piattaforma di WWF One Planet School, che ci accompagnerà in queste puntate alla scoperta dei lavori del futuro, i Green Jobs. Noi siamo il WWF Young e vi diamo il benvenuto in un nuovo episodio di The Green Corner, i nostri esclusivi podcast con cui ci immergeremo in un mondo totalmente green.
Nella puntata introduttiva abbiamo visto cosa si intende per economia sostenibile e cosa sono i Green Jobs. Nella puntata di oggi, grazie all'aiuto del direttore Raimondo Orsini, andremo ad approfondire l'argomento e in particolar modo vorrei partire col chiedere al direttore, visto il grande fermento che c'è al momento nel mondo dei Green Jobs, quali sono le figure professionali che le aziende ricercano?
Allora, è vero che le figure professionali green, cioè quelle legate alle competenze ambientali e alle conoscenze ambientali, sono ad oggi le più richieste dalle imprese, dal settore privato e in generale nel mondo del lavoro. Proprio perché c'è questa rivoluzione della green economy di cui stiamo parlando, che ha bisogno di interventi urgenti. Quindi la cosa interessante, come dicevamo nel podcast introduttivo, è che tutti i settori e tutti quindi gli ambiti lavorativi di qualsiasi tipo, dagli ambiti tecnici a quelli economici a quelli giuridici, a quelli della creatività, hanno bisogno di competenze ambientali. E quindi, diciamo, c'è spazio per tutti, perché l'ambiente è trasversale a tutti questi settori. Allora, pensate che sono state identificate centinaia di tipologie di green jobs, di tipi di lavoro che si possono fare nella green economy. Ora, è impossibile in un podcast andare a scoprirli tutti, però prendendone qualcuno, diciamo scegliendone qualcuno in ordine alfabetico della lista che mi sono fatto, mi manca la Z, però anzi chiedo a chi ci ascolta che se trova un green job con la Z me lo segnali, ce n'ho tantissimi con le altre lettere, li condivido con voi per capire insieme di che cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando per esempio di agronomi, cioè soggetti che studiano e studieranno quindi la qualità del terreno, perché questa sarà sempre di più importante non solo per l'agricoltura o per la scienza, ma anche per le imprese, perché le imprese dovranno agire per bonificare i terreni, ad esempio. Stiamo parlando di architetti, sempre con la A, architetti o bioarchitetti sostenibili, cioè quegli architetti che sappiano progettare abitazioni, negozi, impianti, industrie a basse emissioni e che siano compatibili con l'ambiente, ok? La bioarchitettura. Stiamo parlando di avvocati, sempre con la ambientali, che sappiano da un lato difendere chi ha avuto un danno ambientale, dall'altro scrivere le numerosissime leggi e proposte di legge che verranno nel campo dell'ambiente. Stiamo parlando di chimici, chimico dei rifiuti, chimico verde, perché la chimica, soprattutto nella bioeconomia e nell'economia ambientale, è molto importante. Stiamo parlando, e questo è un tema che potrebbe piacere molto ai creativi, dei comunicatori ambientali, cioè coloro che riescono a trasmettere bene le qualità ambientali di un'impresa, di un prodotto, di un servizio. E qui magari insieme un giorno faremo un podcast sulla differenza tra un vero comunicatore ambientale è uno che fa greenwashing, cioè che invece che fa finta di trasmettere le qualità ambientali, in pratica facendo pubblicità per una cosa che non esiste. Ci stanno anche quelli finti, non solo quelli veri. Però il comunicatore ambientale, gli economisti ambientali, coloro che studiano l'economia ambientale, ad esempio gli energy manager, coloro che studiano all'interno di un ufficio, di un'azienda, di una qualsiasi comunità, come risparmiare energia dal punto di vista tecnico, che fanno risparmiare tantissimi soldi all'impresa, all'università, dovunque lavorano, oltre che a fare un bene all'ambiente. E così via via. Cioè in ogni campo esistono queste figure. Poi ci sono quelli direttamente coinvolti nell'ambiente. Mi riferisco per esempio alle guide naturalistiche dei parchi, ai geologi ambientali, a coloro che creano e sviluppano le energie rinnovabili, i pannelli solari, cioè coloro che hanno direttamente un rapporto ambientale, coloro che installano tutti gli impianti di energie rinnovabili e di efficienza energetica. Guardate che si prevede nei prossimi 10 anni un'impennata enorme di pannelli solari, pale eoliche, impianti a biomasse. Bisogna saperle installare, bisogna saperle produrre, bisogna sapere come si fa a fare questa rivoluzione. E poi, andando avanti con le lettere, alla M io indico il mobility manager, che è richiesto ed è obbligatorio in tutte le imprese, cioè quello che si occupa di come si spostano le persone per andare al lavoro e quindi come si fa a farle spostare in maniera più efficace l'ambiente e con meno danni all'ambiente. È un ruolo molto bello e nuovo. Poi, andando avanti, ci sono gli statistici. Per esempio, noi in fondazione abbiamo bisogno molto spesso di persone che sappiano fare bene i calcoli con i numeri e con la statistica per avere tutti i dati che riguardano l'ambiente. Sono tantissimi i dati ambientali, servono matematici, statistici che si occupino di ambiente. E ultimo, con la V, così capite che non c'ho nessuno con la Z, l'esempio è quello del verificatore ambientale. Questo è un tema interessantissimo perché le certificazioni ambientali sono quei processi per cui si mette un bollino di certificazione per dire che un prodotto o un'impresa sono green, ok? Ma questo bollino va messo rispettando delle regole, ci vuole qualcuno che va a fare le ispezioni e che verifichi che tutte le regole sono rispettate per mettere poi questo bollino. Questo è il verificatore ambientale o certificatore ambientale. Già oggi ce ne sono migliaia in Italia e ne saranno sempre di più in tutti i settori, dall'agricoltura biologica alla qualità di tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato, ai processi delle imprese, e quindi questo è un tema molto importante. È aperta la caccia al green job che comincia con la Z.
Bene, tra i settori di cui ha parlato ce n'è uno di cui si sente molto parlare ultimamente ed è quello della mobilità. Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Ultimamente però, a causa della crisi dovuta al Covid, anche questo settore ha dovuto fare dei passi indietro. Che sviluppi prevede e quali soluzioni vede percorribili per quanto riguarda un ritorno ad una mobilità più sostenibile?
Allora, grazie per questa domanda perché è centrale, no? Mentre tutti gli altri settori si sono mossi da tempo, quello della mobilità si è mosso più tardi per migliorare, ma negli ultimi anni, come ha detto giustamente lei, sta recuperando il tempo perduto. Perché dico questo? Perché i trasporti, e quindi l'inquinamento da trasporti e la congestione del traffico da trasporti, sono una delle principali cause di inefficienza ambientale. Pensate che almeno un terzo delle emissioni clima alteranti, che quindi danneggiano il clima, vengono dal mondo dei trasporti, e soprattutto nelle città. Le nostre città, in particolare le città italiane, sono quelle messe peggio. Pensate che l'Italia ha un triste record negativo in Europa, cioè è il paese che ha il numero di automobili private più alto per ogni abitante, per migliaia di abitanti, cioè su 1000 abitanti in Italia ci sono circa 650 veicoli. Attenzione che per gli abitanti intendiamo anche i bebè e gli ultra novantenni, eh? Quindi sostanzialmente noi abbiamo di media un'automobile per ogni abitante in Italia. Ma voi direte: perché questo è un record negativo? È evidente perché è un record negativo. Perché avere un'automobile ciascuno vuol dire intasare le strade, non trovare spazi e soprattutto emettere ed inquinare in maniera molto elevata. Esistono forme molto più smart, intelligenti per muoversi. Fortunatamente queste forme smart, quella che si chiama appunto la smart mobility, stanno crescendo velocissime. Qui ci leghiamo anche ai green jobs. I green jobs nella mobilità sono tutti quei lavori che riusciranno a sviluppare l'uso delle tecnologie per spostare le persone in maniera più intelligente. Adesso è normalissimo adesso per tutti noi utilizzare lo smartphone per utilizzare il car sharing o lo scooter sharing o tutte le forme di sharing mobility. Senza le tecnologie questo sarebbe stato impossibile. Ma voi pensate che queste tecnologie, la sharing mobility, questa nuova forma di mobilità nelle nostre città, permettono di ridurre il numero di automobili di almeno un terzo? Sostanzialmente, le famiglie che hanno una seconda auto potrebbero venderla perché non serve più. A che serve tenere ferma una mobilità il 95% del tempo, pagando un sacco di soldi di assicurazione, di bollo e di acquisto, quando io ho dei sistemi tecnologici che mi permettono di utilizzare altri mezzi. Quindi nel mondo della sharing mobility, dal bike sharing al car sharing, e soprattutto nel mondo delle app, pensate che ancora non si è sviluppato il carpooling, non si è ancora sviluppato bene, ma è quella forma che i nostri genitori o i nostri nonni ormai facevano negli anni 60, che era l'autostop. Io in realtà io l'ho fatto anche fino a qualche anno fa, cioè farsi dare un passaggio da qualcuno, no? Prima si faceva mettendosi per strada col pollice e facendosi dare un passaggio. Adesso il pollice è diventato lo smartphone. Se io voglio andare da un punto a un altro di una città, posso scoprire che ce ne sono altri come me che stanno facendo la stessa cosa e possiamo condividere un passaggio. Magari ci conosciamo, magari inquiniamo di meno, ma abbiamo anche possibilità di socializzare, no? Pensate che nelle forme di carpooling ci sono stati dei matrimoni nati da persone che si sono conosciute sul carpooling, cioè che andavano da Milano a Pescara, una persona ha chiesto un passaggio attraverso lo smartphone, con il carpooling si sono conosciuti e poi si sono, cioè tutte le forme ambientali che hanno anche un risvolto sociale aiutano la mobilità sostenibile. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è riuscire ad arrivare allo stesso numero di automobili per abitante che ad esempio alla Francia. La Francia, e chiunque è stato a Parigi ha visto che con 24 linee di metropolitana è anche più semplice non avere un'automobile. La Francia ha 500 automobili ogni 1000 abitanti. Ecco, l'Italia deve arrivare in pochi anni a quell'obiettivo. Se non ha le metropolitane, che può fare? Primo, costruire le metropolitane, intanto. E nel frattempo sviluppare insieme alle metropolitane e ai bus e ai tram la sharing mobility, questa forma innovativa. Su questo, siccome i ragazzi con le app sono velocissimi, pensate che ci sono ragazzi che si sono inventati il car sharing con le app da zero. Un ragazzo italiano, per esempio, a Berlino, stava facendo l'Erasmus, si è inventato la app che metteva la localizzazione di tutti i car sharing in un'unica app. La proposta ad alcuni soggetti che all'inizio gli hanno detto di no, adesso quella app lì è stata comprata da Società Autostrade per una somma molto importante. È molto più ricco adesso quel ragazzo di me, di voi e di tanti altri tutti insieme, perché ha investito sul futuro ed è riuscito a trovare una soluzione molto importante. Ecco, questo è un altro aspetto che nella mobilità funziona, ma anche in tutti gli altri aspetti dei green jobs. Unire le tecnologie nuove all'obiettivo ambientale. La tecnologia da sola non è un obiettivo, è un mezzo. Se gli diamo la finalità ambientale, diventa vincente e trova successo anche nel mercato. Questo è quello che ci insegna il mondo della mobilità e della nuova mobilità sostenibile.
Il fenomeno dei green jobs è piuttosto recente. Lei però ha avuto la fortuna e anche l'abilità di intraprendere questa strada durante le fasi iniziali dello sviluppo dei green jobs. Ci può parlare del suo percorso e delle ragioni che l'hanno portato a prendere queste decisioni?
Ah, grazie per questa domanda personale, perché a parte che mi porta indietro a 27-28 anni fa, quando mi sono laureato, e penso che è stata definita molto bene nella domanda la fortuna e l'abilità. Giustissimo definirla così. Perché? Perché secondo me è fondamentale, adesso poi racconterò perché diciamo sono importanti. È importante seguire l'intuito e quindi prevedere, ma anche il cuore, cioè le aspirazioni e quello che è, diciamo, un ideale. Dico questo perché io in realtà studiavo giurisprudenza, legge, quindi a Roma all'università, ma ho sempre avuto la passione per l'ambiente, quindi era una strana forma di soggetto che da un lato studiava legge per diventare quindi avvocato, notaio o giudice. Dall'altro però passava i weekend in giro per i parchi o gli agriturismi, gli animali, facevo dei viaggi in tutto il mondo perché mi piaceva molto l'ambiente. E quindi a un certo punto ho sentito che la cosa più giusta da fare per il mio futuro era quella di puntare sull'unire una passione a una professione. E quindi mi sono chiesto, ma un avvocato che ha la passione per l'ambiente o un giurista che cosa può fare? E nel 1993 poteva fare molto poco, perché l'ambiente non era ancora così percepito così importante. Per cui chiesi una tesi in diritto dell'ambiente che era una sottomateria di una sottomateria. Pensate che la mia tesi di laurea, la discussione davanti a tutta la commissione, gli esami finali, è durato 7 minuti perché nessun professore sapeva cosa chiedermi, che era una materia così nuova, e feci una tesi nel 93 sul sistema di smaltimento e riciclo dei rifiuti. Ebbene, questa mia voglia di seguire il mio ideale è stata anche un'intuizione, perché pochissimi mesi dopo aprì a Roma il primo studio di avvocati ambientali della città. E siccome io ero uno dei pochi laureati con una tesi di quel tipo, mi chiamarono e da lì partì, diciamo, la mia carriera. Io mi sono sempre occupato solo di ambiente e adesso dirigo una fondazione con parecchie persone, insomma, ho continuato a seguire quel percorso. Per cui l'idea è scegliere innanzitutto seguendo la passione, il cuore, il sentimento, perché se uno fa un lavoro che, diciamo, su un tema che gli piace direttamente, sicuramente ha successo o può avere successo, ma unire a questo anche quella che chiamavate l'abilità di capire quali sono e quali saranno i settori del futuro su cui si sta investendo e che cresceranno. Ecco, se si uniscono queste due cose, c'è molta capacità di successo. Tutti i green jobs sono sicuramente settori del futuro che promettono bene. Tutte le forme di green jobs di cui abbiamo parlato, bisogna adesso ognuno di noi, ognuno di voi deve capire qual è la cosa e la modalità e il mondo, diciamo, il tipo di professione che gli piace di più, cioè che è più adatto a essere più un tecnico, quindi fare studi tecnici e quindi avere un ruolo tecnico, chi invece più di comunicazione, chi più invece di management o di gestione. Però la cosa importante è scommettere sul futuro green e sulle proprie ambizioni ed ideali green. Il mondo si cambia se lo cambiamo noi con le nostre scelte, quindi bisogna unire questi due aspetti, quindi fortuna e abilità.
A questo punto non ci resta che ringraziare il direttore per le preziose informazioni che ha condiviso con noi e anche per aver condiviso la sua esperienza e averci dato qualche consiglio. Grazie, direttore.
Grazie a voi.
Questo è The Green Corner, il podcast sui green jobs del WWF Young in collaborazione con One Planet School. Ci vediamo alla prossima puntata.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.